Ave Maria, cari radioascoltatori, un benvenuto a tutti dalle frequenze della Radio di Buon Consiglio, dove ogni mercoledì mattina ci troviamo per commentare il Catechismo della Chiesa Cattolica. Da qualche puntata siamo entrati nella sezione della preghiera che il Catechismo tratta nella prima sezione con la preghiera nella vita cristiana. Per continuare ad approfondire questa sezione, passo la parola a Padre Giampio, che saluto. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Mosè, cari amici radioascoltatori, bentrovati anche in questo appuntamento. Continuiamo, sì, Mosè, con approfondire questa sezione della preghiera guidati dal compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. E dopo aver visto un po' come è stata la preghiera dei modelli, dei santi dell'Antico Testamento, come Abramo e come Mosè, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia della salvezza per l'Antica Alleanza, vediamo ancora come nell'Antico Testamento un ruolo nella preghiera che hanno avuto due figure, il Tempio, retto dal re Salomone, e la figura dei re, praticamente del re Davide, un re scelto secondo il cuore di Dio. E questo al numero 538 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi se ci puoi leggere il 538, ti ringrazio, Mosè.
Sì, padre. Quali rapporti hanno nell'Antico Testamento il Tempio e il Re con la preghiera? All'ombra della dimora di Dio, l'Arca dell'Alleanza, poi il Tempio, si sviluppa la preghiera del popolo di Dio sotto la guida dei suoi pastori. Fra loro Davide è il Re, secondo il cuore di Dio, il pastore che prega per il suo popolo. La sua preghiera è un modello per la preghiera del popolo, poiché è adesione alla promessa divina e fiducia colma d'amore in colui che è il solo Re e Signore.
Quindi l'Arca dell'Alleanza era custodita in un primo momento nella tenda del convegno, fatta eregge da Mosè secondo le indicazioni che Dio gli aveva dato, e tanto è come la Sacra Scrittura dà questa quasi ripetitiva indicazione: Dio disse e Mosè fece. Dio disse, diede indicazioni e Mosè eseguì. Proprio questa predisposizione per indicare come la tenda del convegno che doveva ospitare l'Arca dell'Alleanza è stata costruita alla base del volere di Dio, e quindi l'uomo che si adegua, che si uniforma alla volontà di Dio. E questo è un elemento molto molto importante. Quindi questa preghiera diventa un adeguamento, un'adesione dell'uomo, della creatura umana, alla volontà del suo Signore, del suo Dio, del suo Creatore. Dopo la tenda del convegno abbiamo l'erezione del Tempio di Gerusalemme. Il re Davide voleva costruire una casa di preghiera. Ancora quando c'era la tenda del convegno, il regno del re Davide si consolida, diventa re di tutto il popolo di Israele. Ecco che a un certo punto ha un'ispirazione: voglio costruire una casa del Signore. Noi abitiamo già in case confortevoli, adesso serve una dimora di Dio per onorare il nostro Dio. E Dio stesso dice: no, non sarai tu a costruirmi una casa. Un po' il tuo comportamento, un po' nella tua vita c'è stato troppo spargimento di sangue, sarà un tuo faccio io, costruisco a te, fa una promessa attraverso il profeta Nathan: costruirò a te una casa stabile, e gli prometti una discendenza. Dalla discendenza di Davide sarebbe nato il Messia, il Salvatore, di cui anche Re Davide diventa figura. Quindi il Tempio di Gerusalemme è la casa di preghiera che Davide voleva costruire, ma questa Dio deciderà che sarà l'opera del suo figlio Salomone, che succederà al regno. Salomone così lodato per la sapienza che impeterà, che chiederà al Signore, la sapienza di ben governare. E la preghiera della dedicazione del Tempio proprio si basa su quelle promesse che Dio, la sua alleanza, aveva deciso di operare in mezzo al suo popolo. Ecco allora come nella preghiera di dedicazione, sempre il re Salomone che in Petra chiede, intercede per tutto il popolo perché Dio abbia premura di custodire questo popolo. Noi ti custodiamo una casa, un tempio in mezzo a noi perché tu sei il nostro Dio che ci guidi, che ci protegga, che ci difenda. E per noi e per tutti i nostri discendenti. Quindi erigono un luogo stabile, questo tempio, prima sempre erano in pellegrinaggio verso la terra promessa da Dio. L'abbiamo realizzata, la terra promessa ad Abramo, la terra che Mosè ha portato a conquistare, e l'abbiamo raggiunta. Adesso qui è una dimora stabile. Qui dimoreremo, qui dovrà dimorare il nostro Dio in mezzo a noi per guidarci, noi per continuamente ringraziarlo. Ecco allora questo re che alza le mani verso il cielo, la supplica per sé e per tutto il popolo, che sarà anche questa figura di nostro Signore Gesù Cristo, che nella pienezza dei tempi intercederà nella nuova alleanza, nuova ed eterna alleanza per tutti noi. Per cosa intercede? Per il perdono dei peccati. Ecco allora tutti quei riti che chiederanno l'espiazione e il perdono dei peccati, pregherà per le necessità quotidiane affinché tutte le nazioni sappiano che l'unico vero Dio, è il Signore che ha scelto il suo popolo e lo vuole condurre verso la felicità della terra promessa. Di cui la terra promessa materiale, figura della terra promessa del paradiso. E per fare realizzare questo tempio, Dio sceglie innanzitutto un nuovo re, il re Davide, secondo il cuore di Dio, che succede al re Saul. Il re Saul era stato scelto perché il popolo voleva un po' uniformarsi agli altri regni e quindi scartano il profeta Samuele. Ma Dio dice: guarda, non hanno rinnegato te, ma scegliendo un re hanno rinnegato me, perché fino ad ora era Dio che conduceva, indicava al popolo la strada. Il profeta parlava in nome di Dio e gli indicava che cosa doveva compiere. Non si accontenta più, vuole essere regnato da una creatura umana, un po' come tutte le altre nazioni, vuole un po' uniformarsi a quello che nel mondo di allora c'era. E questo forse è un altro problema. Tante volte per un cristiano abbiamo desiderio di un po' di essere camaleonti, un po' mimetizzarci un po' sul mondo che ci circonda. Invece di portare, e col rischio che invece di portare il mondo a Dio, tante volte ci lasciamo trascinare noi, figli di Dio, al mondo. E invece di santificare, il mondo come creatura di Dio, come opera di Dio, ci lasciamo un po' schiavizzare o intrappolare su quelle che sono le esigenze del mondo, tanto da avere anche la sovraeminenza, anche avere la precedenza su quello che vuole Dio da noi. E quindi questo avvicinarsi al mondo a volte rischia di fare anche un salto di qualità su quelle che sono le priorità o le gerarchie. Dio deve essere sempre, in tutte le nostre scelte, al primo posto. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutte le forze, tutte le anime. Ecco che questa vita di preghiera che Re Davide ha scelto secondo il cuore di Dio, quando ancora Samuele, una volta che Saul si renderà indegno, del governo del suo popolo per delle infedeltà fatte a Dio, fatte all'alleanza con Dio, Dio gli dava delle indicazioni e lui faceva di testa sua, faceva secondo i suoi gusti, secondo i suoi capricci, secondo i suoi interessi umani. Ecco allora che viene rigettato da Dio, viene scartato, viene messo da parte. Non puoi più regnare sul mio popolo, dice Dio, e quindi scelgo qualcun altro. E sceglie, va nella casa della famiglia, padre di Davide, e dice: qui ho scelto un mio eletto in questa famiglia. Allora gli presenta, il padre. E tutti i suoi figli, dice: ma è forse questo qui davanti che ho il prescelto. Dice: non guardare l'aspetto esteriore. Dio guarda il cuore. Quello che è esteriore io l'ho scartato. Non è questo, non è questo, non è quello. Non hai più figli, c'è rimasto l'ultimo, il più piccolino che ha pascolato, non aveva neanche chiamato in famiglia per questo incontro. Cioè, vai a chiamarlo. Non arriva il piccolo Davide, che è ancora giovincello, così, è lui prescelto. E quindi ecco che viene consacrato, unto col corno dell'olio da Samuele, dal re profeta Samuele, e lo Spirito Santo, già sa scrittura. In città per il piccolo Davide, fino un po' le circostanze lo porteranno a diventare il re del popolo eletto. Quindi ho scelto Davide secondo il mio cuore, dice Dio, secondo il cuore di Dio, secondo i gusti. Quindi ecco che diventa un modello Davide anche per di intercessore per la preghiera. Prega per il suo popolo e prega per conformarsi alla volontà di Dio, per lodarlo. Prega per chiedere perdono nelle sue mancanze. Più volte vedremo il re Davide fare dei capitomboli, un po' condotto dalle leggerezze, si lascia un po' vincere dalle sue passioni, dai suoi vizi, e tornerà a pentirsi delle sue mancanze una volta, due volte ancora, e impetrerà per il popolo che non venga punito delle scelte sbagliate di colui che governa il popolo dell'Alleanza. E si affida sempre alle promesse di Dio. La preghiera è fedele all'adesione alla promessa divina e ha una grande fiducia in colui che è il solo re e il Signore. Lui sapeva che era rappresentante di Dio. E quindi ecco che Davide con la sua preghiera incomincia a comporre quella che diventerà la preghiera ufficiale della Chiesa, i Salmi di Davide, il Salterio. Tutti questi salmi ispirati dallo Spirito Santo, in modo che Dio ci fornisce il mezzo con cui vuole essere pregato. Questo della preghiera dei Salmi è qualcosa di molto molto importante, un po' che dicevano i santi, li chiamavano un po' il compendio di tutto l'alleanza, di tutta la buona novella, di tutto il Santo Vangelo, di tutta la Sacra Scrittura. Un po' nei Salmi troviamo proprio il modo in cui Dio ci ha scritto, il modo in cui vuole essere lodato. Quindi ecco che la preghiera dei Salmi sono qualcosa di molto bello e molto efficace, di cui la Santa Madre Chiesa ha voluto accogliere nella sua liturgia, in cui ogni giorno i consacrati, i sacerdoti recitano proprio per lodare Dio, come faceva il re Davide, e si alzava e lodava 7 volte al giorno il suo Signore. Bene, ecco che allora questo dono che ci ha fatto il re Davide attraverso lo Spirito Santo, dalla scrittura dei Salmi, sono un modo per pregare, per lodare il Signore, per impetrare, per chiedere perdono delle nostre infedeltà. Un modo, ecco allora come sarebbe anche prezioso che incominciassimo sempre più a approfondire e interiorizzare e meditare anche sui salmi. E diventa il modello di preghiera sia per la tradizione ebraica e sia ancora per molto di più per la tradizione cristiana. E questa diventerà anche la preghiera di Gesù Cristo, il vero Messia, il Salvatore, il figlio di Davide, che rivelerà e compirà il senso di questa preghiera. Tutti questi salmi ci parlano, annunziano la fedeltà di Dio, le promesse di Dio, la pienezza dei tempi del suo Messia, del Salvatore. Tutto un po' questo qui rappresenta questa bellissima nota di questo articolo 538 del Compendio del Catechismo. Questi rapporti che hanno l'Antico Testamento con il re. E il re diventa la funzione, diventa figura del re del cielo e della terra di Gesù Cristo, che è colui che intercederà per il suo popolo, colui che loderà a nome del suo popolo, colui che chiederà perdono per il suo popolo. E Padre, perdona loro perché non sa quello che fanno, è proprio il nostro Gesù Cristo in croce. E quindi si realizza nel re la figura di Gesù Cristo. E anche il tempio è il luogo perfetto della preghiera, il luogo in cui invocare il nome di Dio, la nostra protezione, il rinnovare l'alleanza, il luogo per adorare il Dio, il luogo della dimora di Dio. C'era San Francesco d'Assisi che aveva una considerazione molto molto bella. Diceva: tutto sommato Dio si trova in ogni chiesa, però ho sperimentato che ci sono alcuni luoghi scelti dalla Divina Provvidenza in cui vuole spargere con più abbondanza le sue grazie. Quindi, se è vero che in tutte le nostre chiese troviamo nel Santissimo Sacramento dell'altare la presenza di Dio in corpo, sangue, anima e vita, è altrettanto vero, cioè, per sperimentazione diretta del Sacro Padre San Francesco, che in alcuni luoghi la Divina Misericordia vuole espandere con maggiore abbondanza le tue grazie. Sono luoghi privilegiati della... E io ho sperimentato particolarmente a Santa Maria degli Angeli, ma potremmo dire anche i grandi santuari mariani, Lourdes, Fatima, anche i grandi luoghi visitati dai santi come San Giovanni Rotondo, San Michele Arcangelo, il Gargano, sono luoghi in cui si può sperimentare più propriamente la presenza e la grazia dell'azione benefica di Dio, cioè che vuole intercedere, vuole essere pregato e vuole soddisfare le nostre richieste di preghiera. E un po' per questo articolo penso che possiamo un po' così mettergli la bandierina per passare poi al numero 539. Se Mosè ci puoi leggere il 539, qual è il ruolo della preghiera nella missione e dei profeti? Grazie, Mosè.
Sì, padre, scusi, non sono riuscito ad intervenire prima. Le volevo chiedere una cosa, sempre riferito a questo 538 e alla preghiera di Davide.
Sì.
Sì, preghiera di Davide, la preghiera di lode sono i lodi, ma dentro nelle lodi c'è anche quel famoso Salmo 50, no? Penso che sia quello che veramente, almeno, fa riflettere parecchio, perché
Miserere nobis, pietà di noi, Signore.
esatto. È la preghiera, se si può così dire, di pentimento, no? Perché questo almeno cioè, ci insegna che sì, che se anche siamo fedeli e abbiamo fiducia in Dio, poi alla fine non è che siamo immuni dalle tentazioni, dal peccato, anzi, per cui il
Certo,
pregare.
il pregare è l'arma per chiedere il dono della perseveranza. Infatti fa specie il pensare come il re Davide, scelto secondo il cuore di Dio, però non si è mantenuto sempre in tutto fedele a Dio. Ecco che come la preghiera diventa necessaria a noi per essere fedeli a Dio. Dio è sempre fedele all'alleanza stabilita. E noi che tante volte non siamo fedeli, siamo infedeli. Ecco che allora questo Salmo 50, insieme a tutti gli altri salmi penitenziali di Davide, come vengono chiamati, Davide lo ricompone proprio in conseguenza a queste sue mancanze. Si riconosce di essere un peccatore, si riconosce del suo peccato e ha l'umiltà di chiedere perdono a Dio. Ecco questi bellissimi salmi che ci insegnano il modo di comportarci quando vediamo che la nostra fedeltà al Dio Uno e Trino è venuta a mancare. Il nostro pentirci, il nostro dire siamo peccatori, siamo miserabili, non valiamo niente, se non sei tu a sostenerci, Signore, tienici la mano sulla testa, combiniamo solo guai. Ecco quello che è stata l'esperienza dei santi e dei non santi quando si accorgevano delle loro caducità. Qual è l'esperienza dei santi? I santi che magari non commettevano peccati, ma arrivavano alle lacrime per pensare quanto la loro natura era inclinata al peccato. San Paolo che dice: vedo nella mia carne una legge contraria allo spirito, e quindi la carne è portata a fare quello che è contro lo spirito. Dice: è una spina nel fianco, un messaggero del demonio è stato inviato per schiaffeggiarmi e ho richiesto al Signore di liberarmi, e dice: ti basta la mia grazia. Bene. Tutte queste invocazioni, questa preghiera proprio per chiedere il dono di essere perseveranti e costanti nella via del bene, nella via della fedeltà e nella via dell'alleanza con il Signore. Ecco allora questa importanza di questi momenti. Infatti diciamo appunto che questi salmi hanno diverse funzioni, se vogliamo un po' per ogni momento della nostra vita, della nostra giornata, momenti in cui dobbiamo ringraziare il Signore, in momenti in cui vogliamo pentirci, chiedere perdono, momenti in cui vogliamo chiedere la forza per affrontare la buona battaglia, momenti in cui tutti i momenti della nostra vita, certo, un po' per tutte le occasioni, qualcosa in modo lodevole, in modo per poter chiedere aiuto al Signore attraverso questa preghiera, che diventa dopo, è quello che poi vedremo, la preghiera di impetrazione per chiedergli le grazie, o la preghiera di pentimento e riparazione per chiedere perdono.
Sì, grazie padre. Qual è il ruolo
Andiamo al.
del...
Sì, 539, grazie Mosè.
Qual è il ruolo della preghiera nella missione dei profeti? I profeti attingono dalla preghiera luce e forza per esortare il popolo alla fede e alla conversione del cuore. Entrano in una grande intimità con Dio e intercedono per i fratelli, ai quali annunciano quanto hanno visto e udito dal Signore. Elia è il padre dei profeti, di coloro cioè che cercano il volto di Dio. Su Monte Carmelo egli ottiene il ritorno del popolo alla fede grazie all'intervento di Dio, da lui supplicato così: rispondimi, Signore, rispondimi.
Quindi noi troviamo come abbiamo abbandonato un po' il tempio, che per il popolo di Dio era il luogo in cui doveva essere educato alla preghiera. E ora il Signore organizza dei pellegrinaggi annuali, feste, sacrifici, oblazioni, l'offerta della sera, l'incenso, i panni. Tutti questi erano segni della gloria di Dio, segni della santità che la gloria di Dio chiedeva. Segni in cui l'Altissimo era vicino al suo popolo e accettava le offerte che il suo popolo gli dava in suo onore. Erano un cammino di educazione alla preghiera. Però cosa capita? Questo, possiamo chiamarlo questa pratica esterna, questo ritualismo, a volte scadeva in qualcosa di esteriore, un esteriorismo. Quindi una pratica solo esterna, quindi c'era questa offerta, questo sacrificio, questa oblazione, questo olocausto, ma era una pratica puramente esterna. Ecco che a volte il Signore Dio si lamenterà: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi, questa educazione al tempio incominciava un po' col tempo a scadere. Purtroppo siamo un po' così combinati male che anche per le cose più belle e più sante possiamo a volte un po' assuefarci, abituarci e considerare che se lo facciamo solo esteriormente abbiamo già fatto la nostra pratica, un po' come la formula magica abracadabra così e tutte queste ambarabaci cocò. E tutte queste cose qui non servono più a niente. Oppure non sono sufficienti. È stata proprio anche un po' la critica che il Signore muoverà agli scribi e farisei. È l'ipocrisia, un culto esterno, mentre l'interno era pieno di cattiveria, di iniquità, di rapine, di cose grossolane. Quindi il Tempio di Dio deve essere questo luogo di educazione alla preghiera. E quindi era necessaria però anche un'educazione alla fede, a una conversione del cuore. Troveremo il profeta Gioele quando inizieremo il tempo di Quaresima, praticamente mercoledì delle ceneri. Il Signore che dirà al profeta Gioele: laceratevi il cuore, non le vesti. Quindi c'è un po' delle abitudini così esteriori, molto. Diciamo, io voglio la conversione del cuore. E questo cuore da cui deve essere purificato, deve essere plasmato a modello. Ho trovato Davide, il re secondo il mio cuore. Quindi questa educazione della fede, questa conversione del cuore diventa il compito, la missione dei profeti. E questo compito riguarderà due periodi. Il periodo prima dell'esilio babilonese, e il ritorno del popolo dall'esilio. Cosa capita? Noi troviamo, ci dice il compendio del Catechismo, come Elia viene considerato il padre dei profeti. La figura di coloro che cercano Dio. Io cerco il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto. Il nome del Signore, il Signore è il mio Dio, annuncia questo grido. Quando si troverà a fare la sfida sul Monte Carmelo contro i falsi profeti di Baal. Pensa, 400 profeti falsi della divinità degli idoli di Baal, che la regina Jezabele aveva portato nel popolo eletto. E come lo seguivano questi idolo dell'impurità, i profeti di Baal. E ecco che allora Elia dice: sono rimasto solo io. E chiedo al popolo: scegliete voi, ma nessuno vuole un po' smascherarsi, dice: sì, ma noi è più comodo seguire i Baal, che c'è più congeniale. Ecco che fa quella sfida. Elia vuole riportare e riconoscono che l'unico vero Dio è il Dio che si è manifestato al popolo eletto. È l'unico vero Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato, che Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco ora come il profeta Elia diventa il padre dei profeti, colui che dovrà combattere per riaffermare il primato di Dio. E questo è quello che avviene un po' nella nostra vita. Tante volte quel primato di Dio non è più primato, ma un secondo, terzo, quarto, quinto, penultimo posto a pari merito con tante altre scartoffie. Non c'è più in noi il primato di Dio. Dio tante volte non è più il punto di riferimento della mia vita a cui voglio seguire per dedicare tutto il mio cuore. Ma purtroppo intanto saltano fuori degli idoli, degli idoletti, degli idolacci, degli idolastri, delle strisce che praticamente mi allontanano dal seguire Dio. Ecco Elia questo modello. Sul Monte Carmelo diventa la figura della fedeltà, dell'alleanza con Dio, nel voler combattere per riportare Dio al primo posto nel cuore dei suoi eletti. Ed ecco allora questo grande combattimento in cui dopo il profeta Elia dovrà sfuggire. Avendo ristabilito il primato di Dio, ricercato a morte, come i martiri, perseguitato. Gesabele dice: mi vendicherò, cerca morte, deve fuggire. E poi la provvidenza: vai, nasconditi presso il fiume, ti manderò un corvo, poi ti porterà il pane. Bevi dal fiume, il corvo ti porta il pane tutti i giorni, così, e va lì. E poi il fiume si secca, ma questo è per un altro periodo della siccità che aveva minacciato. E ancora. Quando dopo di un certo punto vai in quella città, ci sarà una vedova che ti ho dato ordine di mantenerti. Va là, c'è una vecchietta che sta raccogliendo quattro legnetti così per fare un fuoco. Dammi da bere, dammi da mangiare, non c'ho niente, c'è un po' di farina, poi moriremo, mangeremo e moriremo io e mio figlio. Dice: guarda, prepara per te, ma prima portala a me. Fai per fede nel suo Dio. Ed ecco che si moltiplicò la farina e l'olio fino a quando non finì quella siccità e quella nuvoletta che saliva, che vede sul Monte Carmelo, e finisce la siccità. Poi, la seconda volta, dopo questa sfida, la regina Jezabele lo cerca morto, lui fugge nel deserto, si ferma sotto un teberinto, voleva morire, si addormenta, un angelo gli fa vedere una focaccia, prendi, mangia e bevi, poi si addormenta, prende, mangia e bevi un'altra focaccia, e quella focaccia ebbe la forza di camminare per 40 giorni e 40 notti, anche figura della Santissima Eucaristia. Quindi, come i sacramenti, il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia diventa cibo di vita eterna, cibo per affrontare il cammino del nostro pellegrinaggio, nutrimento che deve darci spiritualmente per il nostro sostentamento spirituale. Quindi, un altro punto fondamentale, come la Santissima Eucaristia diventa per me farmaco di immortalità. Nutrimento per vivificare, per nutrire la mia preghiera per il cammino fino al monte di Dio, in cui Dio si manifesterà al profeta Elia. Sono geloso, sono ardo di zelo per la gloria di Dio. Cosa fai qua e lì? Sono qui per la gloria di Dio. Non c'è più nessun altro che ti vuole seguire, ma io non ti abbandono, Signore, non ti lascio, rimango a te fedele. Ecco un po' questa bella figura di questo Elia profeta che ci dà il compendio del catechismo. Però ci sono altre cose da dire, ma ti chiedo, Mosè, se vuoi introdurci un momento di pausa per poi ricontinuare e riprendere nel secondo appuntamento fra qualche minuto. Grazie.
Sì, padre, siamo giunti nella mattina, diciamo, del mercoledì, al momento della pausa. E, diciamo, chi vorrà, diciamo, durante la pausa fare delle domande al padre potrà scrivere al numero di WhatsApp 0825 444 391 oppure chiamare in diretta sempre lo stesso numero. A tra poco, grazie. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta dopo questo bellissimo stacco musicale per continuare con la nostra trasmissione. Se il padre è d'accordo, potremmo leggere alcune domande che i figli spirituali e le figlie spirituali facevano a Padre Pio, sempre inerenti alla preghiera.
Grazie, sì, volentieri, Mosè.
Padre, non ancora Gesù si fa sentire. Perché? E tu che vuoi? Appena cerchi, vuoi trovare? Cerca, cerca ancora senza stancarti e lo troverai. Nella ricerca l'amore si ingigantisce. Gesù ha pregato 3 ore nel Getsemani e dopo neppure il Padre gli ha risposto, ma un angelo. Questa risposta è bellissima, dico per esempio.
Eh sì, ci vieni in aiuto quando abbiamo un pochettino di fretta con i nostri tempistiche ad essere esauditi, perché quando metto le le 200 lire e 50 centesimi nella macchinetta, vorrei subito il caffè, perché ci mette 10 secondi e viene fuori un bel caffè caldo, fumante, o una bella brioche di cracker così dalla macchinetta. Invece, quando mi metto a pregare, passo un giorno, passo un'ora, passo un mese, passo un anno, e invece non mi è ancora arrivato il caffè che avevo ordinato. Dimentichiamo che la preghiera sto pregando, non sto ordinando.
Giusto.
E non sono al tavolo cameriere, mi dia. Signore, se nella tua volontà ti chiedo questo, ti supplico umilmente. Ed ecco come a volte vediamo come il Signore desidera che tu non ti arrendi nella preghiera. E questo lo vediamo come nella Samaritana, anzi no, nella donna cananea. In quella mamma dice: Signore, abbi pietà di me, mia figlia è tormentata da un demonio. Così, e dice: guarda, esaudisce, guarda come ci grida dietro: no, non è bene prendere il pane, darlo ai cagnolini, il pane dei figli. Così, è vero, anche i cagnolini si sfamano. Insomma, questa insiste, non si arrende, nonostante che sembra il Signore che rifiuti e di concedere, non si arrende, è perseverante. È costante, pregate sempre senza interruzione. E li ottiene. Una preghiera umile, una preghiera fiduciosa e una preghiera perseverante. La perseveranza ci ricorda ancora quando nel Santo Vangelo l'amico inopportuno, o come la vedova che chiede giustizia presso il giudice iniquo, se non ve lo darà per la sua amicizia, ma almeno per la vostra insistenza. Come il Signore ci dà le indicazioni per come vuole, ci dà un po' già gli ingredienti per poter ottenere. Cercate, troverete, picchiate, vi sarà aperto, bussate, vi sarà aperto, e chi cerca trova. Ecco, ci dà gli aiuti e gli ingredienti per poter realizzare di quello di cui abbiamo bisogno. Però certamente bisogna che noi con umiltà, con fiducia e con perseveranza ci dedichiamo a questo. Ma perseveranza non è di un mese, non è di una settimana, non è di un anno, ma è una perseveranza continua e costante. E di cui San Pio da Pietrelcina diventa maestro ed educatore, formatore per i suoi figli. Proprio per quella missione che aveva ricevuto, santifica, santificati e santifica. Gesù gli dice: Padre Pio, tu ti devi santificare, devi essere santo, tu Padre Pio devi santificare gli altri. Gli dà la sua missione nell'essere, di diventare santo, e nell'agire, nell'operare, santificare gli altri. Si è santificato e ha fatto una schiera numerosa di santi figli e figli spirituali. Quindi è veramente anche questo momento della preghiera come ci dà la sua conformità. Preghiera perseverante, fiduciosa, umile e nell'uniformarsi a quello che il Signore vuole mandare. Il Signore non mi ha esaudito, non prego più. Il Signore non ha ascoltato la mia preghiera. Era una preghiera o era un comando che davi al Signore? Se era una preghiera, può darsi che il Signore sappia meglio di te che cosa darti e quando dartelo. Sa molto meglio di noi di che chiediamo quando e come e quanto darci quello che gli chiediamo, se quello che chiediamo già è una cosa buona. E quindi ecco quella fiducia in Dio. Però questi sono ingredienti che molto spesso, un po' nella nostra tempistica umana, un po' nella tempistica della corsa a ostacoli, così un po' non tanto ci entra nel nostro metodo, così vorrei un po' tutto presto e subito. Siamo un po' abituati a un po' quest'epoca, non abbiamo la pazienza del buon contadino
È
che
vero.
semina, aspetta con pazienza tutto il tempo dell'inverno, la neve, il ghiaccio, che fa vedere germinare la spiga fino ad arrivare il tempo della messa. Se il contadino fosse troppo frettoloso, arriva a primavera, ma non è ancora arrivata la pannocchia, fammi scavare sotto le radici così, fammi agitare sto spiga qua, lo sbatto destra e sinistra, strapazza solo la pianticella e non è il tempo del frutto. un po' devo sapere anche la virtù della pazientare, sapendo che il Signore è il datore di ogni bene ed è il datore di beni. È un po' uniformarmi ai tempi di Dio e non un po' volerli a tutti i costi e adesso subito come li voglio io. Lì ragioniamo con la macchinetta del caffè, possiamo ragionare in questo, o
Sì.
possiamo ragionare con l'apriscatole, la scatoletta del tonno o della carne così, della gelatina, ma non col Dio Altissimo, che vuole darci e ha la sapienza di darci le cose giuste al momento giusto, nel tempo giusto. E anche come diceva, un santo paga le sue cambiali nel momento della scadenza, né in ritardo, ma neanche in anticipo. Quindi un po', sapere attendere i tempi di Dio. Questo è un po' una scuola, una disciplina che un po' pian piano dovremo anche imparare nella nostra vita.
Grazie, è proprio così. È che questo mondo ci ha portato negli ultimi decenni ad avere sempre subito tutto, e sempre tutto con velocità, sempre subito, ma poi alla fine dopo si rimane delusi, no? Perché se non arriva subito quello che noi pensavamo di avere in testa e che e secondo noi era quello che ci serviva, e secondo noi era. Ma secondo, proprio secondo, c'è qualcosa di primo. Lui è il primo, e per
Esatto.
cui se sì, è
E con la
così, eh.
fiducia che quello che è il primo sa molto bene che
Sì.
cosa e in che tempistiche farcelo arrivare.
Sì.
A noi ci dà il compito di pregarlo, di chiederglielo. Perché tante tante grazie che la Madonna voleva donarci, non necessariamente perché non gli venivano chieste. Quindi la nostra fiducia e intensità nella preghiera, quella sì, è un'arma che non dobbiamo però mettere da parte. Vabbè, sa il Signore. Quando farmelo arrivare non importa pregare, e questo era un altro errore di un'altra scuola sbagliata, e questo lo combatteva il beato Giovanni Dunscoto. C'era un po' una corrente un po' che portava avanti questo errore dottrinale, e il beato Giovanni Dunscoto risponde: ma era un contadino questo qua. Ma scusa, tu che stai facendo? Sto arando, sto seminando. Perché seminare, arare? E se il Signore ha deciso di farlo seminare, lo farà germogliare lo stesso. Quindi, se il Signore invece ha deciso di non farlo germinare, questo, tutto quello che fai non servirà a niente. E ora perché ti affatichi tanto a preparare il terreno, a seminare così? Mancava quella stioma. E ci dà la scuola Sant'Ignazio di Loyola. Fai come se tutto dipendesse da te e prega come se tutto dipendesse da Dio. Servono tutti e due questi ingredienti e che si chiama cooperazione alla grazia. Devo cooperare. E non realizzo tutto io, ma Dio che ha compiuto, ha creato il mondo senza di te, non può fare nulla per te senza di te, come dice Sant'Agostino. Quindi vuole che cooperiamo, vuole che ci sia il mio sudore sulla fronte, sulle ginocchia, le mani giunte per chiedergli questa cosa di cui ho bisogno. Vuole che ci sia la mia disposizione ad accogliere, ad accettarlo nel momento in cui lui riterrà più opportuno, sapendo che quello è il tempo migliore per uniformarsi sempre a lui. E sono dei bellissimi ingredienti, un po' che pian piano dobbiamo mettere nel nostro ricettario per fare tanti bei dolci squisiti, torta del paradiso, torta del paradiso.
Grazie. Se vuole ne leggo un'altra, padre.
Grazie, sì, Mosè.
Padre, mi avete detto che posso alle volte pensare alle consolazioni sensibili, ma ben intese, però. Che vuol dire? Che non bisogna arrestarci alle cose inferiori, ma salire alle superiori. Padre, devo pensare che a me le dà Gesù? E chi allora? Padre Pio?
Chi è il datore di ogni bene? È sempre il nostro Signore. Anche i suoi santi sono strumenti di questo passaggio, ma il datore dei beni è sempre il nostro Signore Gesù Cristo attraverso la mediatrice di tutte le grazie che è la nostra Mamma Immacolata. Noi siamo sempre solo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, siamo solo strumenti inutili. Quindi è una cosa bella ricevere le consolazioni, ma non dobbiamo neanche fermarci a questo. C'era un po' un gioco di parole. Siamo così tanto attenti alle consolazioni di Dio che ci dimentichiamo del Dio delle consolazioni. Siamo tanto attenti alle carezze che Dio ci fa che ci dimentichiamo dal datore di questi beni. E quindi a volte un po' questo gusto o questo desiderio di essere sempre nelle consolazioni, perché l'ho iniziato e quando c'è stata la mia conversione, ero pieno di consolazione, e voglio ancora rimanere solo lì un po' con gli angioletti che mi suonano l'aceta e caramelline, dolcetti, tutte cose così, dimenticando che questo è un po' un cammino che generalmente è solo iniziale. Nelle tappe dopo servirà un po' anche, diceva, non so se sempre padre Pio, il pane di crosta, il pane duro, per un po' affilare, per fortificare la dentatura, così se no, se il bambolotto, i bambini dai solo gli omogenizzati, il biberon e così, gli crodano i denti, soprattutto anche dopo il post infanzia, e continua così come sua alimentazione, dentatura non gli serve più niente e la perde tutta. Quindi c'è bisogno di un nutrimento solido. Quindi le consolazioni ben vengano quando ci sono. Non lamentiamoci quando mancano, non pretendiamole quando nel momento, non è nella ricetta, non è nella dieta che fa per me. A volte si lamentavano anche tanto con Padre Pio, diceva: Ma padre, perché avete trattato così quella persona là che adesso sta soffrendo così? Dice: Figlio mio, non posso dare il dolce, la consolazione, chi ha bisogno della purga. Per ognuno c'è la medicina o l'alimento giusto nel modo giusto e nel tempo giusto, ed è quello che un po' il Signore riesce a realizzare.
Ci dobbiamo fidare, punto.
Eh sì, grande,
È
grande,
quello.
grande fiducia.
È quello.
Grande fiducia. Come ha avuto fiducia il profeta Elia? Ha avuto fiducia quando si rifugia sul torrente e quando c'è la grande siccità e dopo dice vai dall'altra parte. Dio poteva già dirgli, guarda, ti do le tappe che dovrei fare per 3 mesi rimani qua, poi per altri 3 mesi andrai là, poi per altri. No, no. Di volta in volta gli dava nuove indicazioni perché doveva abbandonarsi ed essere fiducioso a Dio, come il popolo eletto. Veniva di tappa in tappa nel deserto per 40 anni, peregrinando fino a raggiungere la terra promessa. Non è stato dato un piano di guarda, tac, tac, le tappe così. Ogni volta gli dava quello che gli era necessario sapere per quella prossima tappa. E così anche per il padre dei profeti, per Elia, è un po' è quello che è capitato, quello che vediamo. Ancora quando il Signore si manifesta al profeta Elia, quando fugge sul monte, ovviamente sto alla presenza di Dio, bene, vengo a visitarti. Ci fu un vento che spaccava le rocce, un fuoco che scendeva dal cielo, un terremoto che spaccava metà la montagna, così. Il Signore non era nel terremoto, né nel fuoco, ma ci fu un vento leggero, e si coprì il volto perché gli era presente Dio. Come il Signore si presenta sussurrando, sto alla presenza di Dio. E si trova alla presenza di Dio, ha questa esperienza dell'incontro con Dio in quel luogo solitario, in quel luogo di preghiera, in quel luogo in cui cercava l'incontro con Dio. Nella mia preghiera devo chiedermi quanto in me c'è quella ricerca dell'incontro con Dio, quanto tempo dedico a quell'incontro con Dio. Nei Vangeli di San Marco, anche di più nei Vangeli di San Luca, ci viene messo in evidenza come Gesù sceglie e predilige dei tempi per l'incontro con Dio. Dopo una giornata faticosa di miracoli, conversioni, guarigioni, prodigi e così, poi quando era notte o quando era mattina ancora buio, si sveglia presto, va, si ritira solo a pregare. È un mistero sapere dire, ma Signore, tu sei Dio, che bisogno hai? Poi tutto il giorno hai fatto solo del bene, miracoli, predicazione, così, che bisogno c'è? C'è bisogno di pregare, c'è bisogno di quell'intimità con Dio, c'è bisogno di quell'unione con Dio, c'è bisogno di pregare quanto l'anima ha bisogno di respirare. La preghiera è il respiro dell'anima. Se l'uomo respira è vivente, se l'anima prega è un'anima vivente. Se invece il primo indizio della morte dell'anima è che smetti di pregare. Allora cerco sempre nuovi motivi per non pregare, metto sempre da parte la preghiera e sono io che la metto da parte, la lascio mettere da parte perché mi lascio un po' questi ritagli di tempo, no, davanti alla televisione, ma adesso sto davanti alla radio, sto davanti al giornale, alla rivista, al telefonino, devo chattare qua, devo leggere questo messaggio. E il tempo della preghiera salta, 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 salta. Tutto quello che viene sacrificato in genere diventerà sempre la preghiera. E qui è un po' l'imbroglio di quello dei piani risolti, perché sa che una volta che in me diminuisce la preghiera, per lui è più facile cantare vittoria, e lui è più facile un po' prendere il sopravvento. Quindi ecco questa importanza di ritagliarmi un tempo di preghiera. Più tempi di preghiera, momenti di preghiera, momenti di colloquio di preghiera, in più anche trasformare tutta la mia giornata in preghiera, praticamente con un bellissimo esercizio che è quello della presenza di Dio. Qui posso realizzare quella preghiera di unione con Dio tutto il giorno. Ecco un po', questo che è stato sempre un po' la ricerca degli amanti di Dio che sono i santi. Degli innamorati di Dio che sono i santi e le sante. Ecco che la loro vita ci dà le indicazioni, ci dà i suggerimenti, ci dà lo stimolo per intensificare la nostra preghiera e le nostre preghiere. E questo proprio dicevamo, come ce l'insegna anche un po' questi articoli del Catechismo che un po' ci sono messi sotto il nostro occhio. E ancora, dopo aver imparato la misericordia, nel torrente vede la misericordia della vedova di Zarepta, che è fedele alla parola di Dio, e ancora al momento del Carmelo, quando deve fare il sacrificio, vede quel fuoco che consuma l'olocausto. Rispondimi, Signore, risponde. Il Signore risponde. Risponde se c'è bisogno anche con un intervento miracoloso, proprio per testimoniare la sua gloria, quando sconfigge i falsi profeti. Si fida di Dio. E Dio non fa mancare la fiducia che riponi in Lui. Dio non delude. Il Dio è fedele alle proprie promesse. A volte siamo noi che siamo deludenti. Siamo noi che siamo più pronti a deludere Dio. Dio non ci abbandona mai. Ma se tu sei creatura umana che tante volte rischi di abbandonare il tuo Dio, rischi di mettere da parte Dio, rischi di non essere più creatura davanti al suo creatore, ma a volte, ahimè, abbiamo un po' questo senso di orgoglio che ci fa essere da pari a pari, un po' così, occhi negli occhi, così da pari a pari, invece un po' questa umiltà, questa fiducia. Ancora, è proprio nel monte della trasfigurazione che si svelerà colui che cercano il volto di Dio, quando Pietro, Giacomo e Giovanni salì con Gesù su quell'alto monte della trasfigurazione, apparvero Mosè e Elia che parlavano con Gesù. Pensa, quel Gesù tanto atteso, preconizzato, prefigurato, preparato da Elia, finalmente lo incontra nel mistero della trasfigurazione. Dopo lo incontrerà salita al cielo, l'ascensione del Cielo di Gesù in paradiso, finalmente. È quel tanto atteso, quel tanto che ha predicato con la sua vita e tanto che ha voluto orientare cuori ben disposti all'incontro con Dio. Lo spirito di Elia preparerà cuori ben disposti, e questo in San Giovanni Battista, per la venuta del Messia, del Salvatore, di Gesù Cristo nostro Signore. E ancora vediamo, un po' per arrivare a conclusione anche di questo articolo del compendio, come Dio si trova solo a solo con Dio e come i profeti attingono in questa preghiera la luce e la forza per la loro missione. Diciamo che la prigione dei profeti innanzitutto non è una fuga dal mondo infedele, ma è un ascolto della parola di Dio. Lo stesso nostro Gesù Cristo che si ritirava in luoghi solitari per pregare. Ancora Gesù che dice ai suoi apostoli che erano stati: ritiratevi solo con me in un luogo solitario. L'incontro con Dio. Incontro con qualcuno che vuole un po' ricaricare la nostra vita, vuole dare senso alla nostra vita, vuole indirizzare la nostra vita nella giusta direzione. E questo è sempre un preparare l'intervento di Dio Salvatore, preparare l'intervento di colui che dà senso alla nostra vita e dà un senso a tutto quello che operiamo nella nostra vita. Per quale fine esistiamo? Perché Dio ci ha creati, diciamo, abbiamo letto nelle prime battute del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e raggiungerlo in paradiso. Bene, Signore, ti ho incontrato, ti ho conosciuto, ti ho incontrato, incontrandoti ti ho amato. Cosa posso fare per te? Cosa posso fare perché altri ti possano conoscere e incontrarti? Ecco allora un po' questa missione del profeta Elia, padre di tutti i profeti, come lo chiama il compendio, il padre dei profeti, e quella missione di ogni figlio di Dio cristiano che nel sacramento del battesimo ha ricevuto il sacerdozio regale, che come Gesù diventa re, sacerdote e profeta. Anche il mio ruolo profetico di annunciare la venuta del Regno dei Cieli, di preparare cuori ben disposti all'incontro con Dio. Ognuno ha la propria missione, ognuno nel luogo dove si trova, dove nell'ambiente in cui la provvidenza l'ha messo, preparare cuori ben disposti all'incontro con Dio. Quanto la mia vita profetizza, annuncia che sono un cristiano. Diceva il santo, devi sempre predicare Gesù Cristo, a volte anche con le parole, ma sempre devi predicarlo, quindi sempre con la tua vita. La tua vita deve essere una predica che faccia incontrare Gesù. Era bella in un passaggio di un santo così. A volte, non mi ricordo bene proprio le parole specifiche, diceva, devi sempre fare in modo che chi ti incontra abbia un pensiero che dice, faccia riflettere perché questa persona agisce in questo modo, che cosa la fa agire in questo modo, mi possa allontanarsi con un interrogativo di chi ti indica, di chi ti fa agire in questo modo, perché sei mosso ad agire, a conformarti, a parlare, a ragionare, a vestire in questa maniera. E c'è un Dio che servo, un Dio che amo. Se non devi parlare di Dio sempre con quella persona, fare in modo che sia lui a desiderare di incontrare quella persona che tu stai servendo e stai amando. È una riflessione un po' che mi è molto, molto piaciuta, anche se adesso non mi ricordo un po' da dove viene, da quale santo può provenire. Ma detto questo, un po' mi sembra che possiamo un po' raggiungere le battute finali, Mosè, se non sei d'accordo.
Sì, padre, grazie.
Allora invochiamo la benedizione del Dio Altissimo, l'intercessione della Beata Vergine Maria, dicendo insieme questa preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io t'ami sempre più. Sii
Dolce cuore di Maria. Il
la salvezza dell'anima mia. E
Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Da parte di Mosè e Fra Giampino, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria.